Ciao, sono Lucia, conosciuta come Brava Luppi T sui social, personal trainer e fitness coach al femminile. Benvenuta nel podcast italiano in cui troverai tutto ciò che può servirti per vivere allenamento e alimentazione in modo sereno e in totale sicurezza. Pronta per cominciare? Let's go! Buongiorno, buon pomeriggio e buonasera carissima e bentornata su Ama. Una lunga attesa prima di questo episodio, lo so, sono stata un po' assente in quest'ultimo periodo, ma sono tornata carichissima e con una puntata super esplosiva. Questo perché andremo a toccare un tema davvero importante e che so bene essere di tuo grandissimo interesse. Ritenzione idrica e cellulite. Andiamo a vedere quali sono le differenze e le cause e perché no anche i rimedi. C'è sempre tantissima confusione su cos'è una e su cos'è l'altra, ma c'è ancora più confusione su quelle che possono essere le cause e i rimedi, per cui direi cominciamo subito. Ti è mai capitato di svegliarti la mattina, guardarti allo specchio e avere il corpo in un certo modo? Ripetere lo stesso processo alla sera e notare dei cambiamenti? Magari vedi che l'addome e le gambe sono più gonfie, e le senti anche più appesantite. O ancora, hai mai notato che il tuo peso mattutino è diverso dal peso serale? Questo potrebbe essere dato, sì, da quello che noi consumiamo di cibo durante il giorno, ma potresti avere semplicemente anche della ritenzione idrica. Di questa ne sentiamo parlare in continuazione. Ma che cos'è realmente? La ritenzione idrica è l'accumulo di acqua. Prende anche il nome di edema e si localizza generalmente a livello degli arti inferiori, glutei, cosce, ginocchia, caviglie e nell'addome. L'edema è un accumulo di acqua in una determinata zona e, nel caso di donne sane, la ritenzione può prendere anche il nome di edema idiopatico, cioè senza una causa specifica. Per capire se si è soggetti a ritenzione è semplice. I sintomi più lampanti sono appunto il gonfiore di gambe e glutei, il senso di pesantezza e, in alcuni casi, si ha anche difficoltà a mobilizzare gli arti inferiori o si prova anche una sorta di dolore alle gambe. Inoltre può presentarsi anche un cambio nel colore o nella lucentezza della pelle. Un'altra valutazione che puoi fare è quella di farti una foto la mattina appena sveglia, dopo una giornata lavorativa normale. Noterai sicuramente che il tuo corpo sarà cambiato. Oppure un altro test che potresti fare è quello di pesarti la mattina e la sera. Anche qui ovviamente noterai delle variazioni, come detto all'inizio. Le oscillazioni di peso possono variare da 1,5 fino addirittura a 6 kg giornalieri e a questo punto ovviamente non sarà considerato normale. Ma don't panic, c'è una soluzione. Prima però andiamo ad analizzare invece che cos'è la cellulite, perché spesso viene associata alla ritenzione idrica, ma questi sono due fenomeni spesso associati ma distinti e con cause diverse. Detta anche con l'acronimo PEFS, ovvero panniculopatia edematofibrosclerotica, ebbene sì, ho fatto ben fatica ad imparare questa parola, è un processo degenerativo del pannicolo adiposo sottocutaneo e la sua origine è multifattoriale. Interessa l'80-90% delle donne nella fascia d'età post-puberale e per questo può essere considerata come facente parte dei caratteri sessuali secondari femminili. Ancora oggi ci sono dei forti dubbi sul fatto che possa essere considerata o meno una malattia. Alcune ricerche la definiscono come tale, mentre altre sottolineano proprio il contrario, dicendo che non è una malattia, ma una condizione fisiologica che interessa la maggior parte delle donne in una fase post-puberale. La cellulite dunque si presenta secondo diversi livelli di gravità e può manifestarsi sulla cute in modo differente in base al caso. Per esempio, può essere di tipo compatta e questa riguarda principalmente le donne in salute e fisicamente attive, Si riscontra su cosce, glutei e addome ed è caratterizzata da poche fossette e irregolarità. Oppure può essere di tipo edematosa, detta anche molle. Questa invece interessa le donne sedentarie, con scarso tono muscolare e flaccidità. Si riscontra anche nelle donne sopra i 40 anni e si localizza prevalentemente a livello delle cosce e delle braccia. Dunque, l'aspetto più o meno edematoso dipende dalla quantità di liquidi presenti nei tessuti. Il processo di peggioramento continua nel momento in cui le cellule adipose, essendo più grandi, sottraggono spazio e allontanano i capillari, rendendo più difficile la circolazione e aumentando la ritenzione dei liquidi e quindi l'infiammazione. Se questo processo continua, la cellulite diventa visibile a occhio nudo, la cosiddetta buccia d'arancia o effetto Amaterasu, e può diventare una condizione stabile della pelle interessata al processo. Ok, adesso parto un attimo con una piccola parentesi un po' tecnica, per cui non mi odiare e se questa parte non ti interessa, skippa pure e vai già alla parte successiva. Cosa succede quindi? Se la formazione della cellulite è di tipo salutare, allora significa che i setti delimitano bene le cellule adipose e quindi non si crea l'effetto Amaterasu. Se invece questa non è di tipo salutare, significa che gli adipociti prendono spazio all'interno del setto, creando quindi una superficie ondulata a livello del derma e dell'epidermide, il cosiddetto effetto a buccia d'arancia. Come ultima nozione tecnica, perché penso possa essere di tuo interesse per capire la gravità o meno, ti dico che due studiosi, Nuremberg e Müller, hanno studiato come la deformazione della cute può dare origine a diversi livelli di gravità della cellulite. In particolare abbiamo tre livelli. Numero 1. Non ci sono alterazioni della superficie della pelle. Numero 2. La pelle della zona affetta è liscia se il soggetto è seduto o sdraiato, ma le alterazioni si vedono nel momento in cui si pizzica la pelle o si contrae il muscolo. Numero 3. La pelle a buccia d'arancia è evidente se si sta in piedi senza l'uso della manipolazione, quindi senza pizzicare la pelle e senza contrazione muscolare. Sono presenti dunque le alterazioni dello stadio 2 su un'area più estesa e con la presenza anche di noduli. Come dunque avrai ben capito, sia ritenzione che cellulite hanno diverse cause. Le vediamo insieme, partendo appunto da quella che è l'infiammazione, che può essere data a sua volta da o un eccessivo allenamento, quindi ragazze mie non allenatevi 7 su 7 solo gambe e glutei, ma d'altro canto anche eccessive ore passate alla scrivania senza muoversi, quindi la sedentarietà. Pessima circolazione. E questo aspetto, ahimè, è dato prevalentemente dalla genetica, che in questo caso ha un ruolo importante talvolta primario. Quante volte vi sarà capitato di vedere ragazze magre, ma che comunque hanno quel velo di ritenzione? Spessissimo tutti questi casi sono dovuti a una cattiva circolazione che si eredita dalla madre, la nonna o comunque che caratterizza la famiglia. Grasso corporeo in eccesso. Ebbene sì, questo, come avrai già immaginato, può causare quell'effetto di buccia d'arancia che ricopre la pelle. Sicuramente perdere chili di troppo potrà migliorarne poi l'aspetto. Arrivata a questo punto, mi sembra giusto dare qualche indicazione anche su ciò che bisogna fare o non bisogna fare, appunto, per evitare un peggioramento dell'aspetto della nostra pelle. Ci sono alcune tipologie di allenamenti che sicuramente devono essere evitati per non peggiorare la situazione. Quelli che ti elencherò qua sotto sono tutte attività o movimenti che creano un forte impatto e quindi infiammazione, specialmente alla parte bassa del corpo. Più infiammazione significa di conseguenza più ritenzione di liquidi, che creerà più ritenzione e quindi più cellulite. Ecco dunque che cosa evitare. Corsa ad alta intensità e fatta troppo frequentemente. Se puoi, questa evita del tutto. Come già detto in altri episodi, non sono una grande fan della corsa, nonostante io venga da un passato di atletica leggera. Ecco, però diciamo che alle mie ragazze la sconsiglio spesso, proprio per questo motivo. Per cui facci un pensiero anche tu. A questa aggiungo attività quali? Camminate prolungate per diverse ore per diversi giorni di fila. Crossfit. Jump squat svolto con i pesi. Vari salti di ogni tipo se fatti a caso e non inseriti in una giusta programmazione o workout. Attività cardio di vario tipo, intensa e molto prolungata, ad esempio la bicicletta. A tutto ciò aggiungo anche stare fermi in piedi per tante ore tutti i giorni, portare i tacchi per diverse ore al giorno, fumare, soprattutto le sigarette. E qui, piccola parentesi per tutte quelle ragazze che purtroppo hanno dei lavori che le costringono a stare in piedi diverse ore al giorno, ci sono degli accorgimenti che si possono apportare, sia per quanto riguarda l'allenamento, sia per quanto riguarda la routine delle proprie gambe, per poter migliorare questi aspetti senza grossi impatti. È quello che faccio con le mie ragazze del team che fanno questo tipo di lavori, come la barista, la commessa. Per concludere, mi sembra doveroso darvi dei piccoli consigli e suggerimenti per poter rimediare a questi piccoli inestetismi, che talvolta ci sembrano tanto più grandi di quanto noi immaginiamo. Disclaimer: questi sono consigli generici e validi per la maggior parte di voi. Ma per un parere più specifico e dettagliato, ovviamente dovrei studiare il tuo caso personale e avere maggiori informazioni sul tuo stile di vita. Consiglio numero 1, il deficit calorico. E di questo te ne parlo molto bene all'episodio numero 8, mangio sano e mangio poco. Perché non dimagrisco? Ecco, ti consiglio di andare a riscoltarlo. Consiglio numero 2, banale, penserai, ma mai troppo. Avere un allenamento personalizzato, specifico per le tue caratteristiche fisiche, i tuoi obiettivi e il tuo punto di partenza. E questo da me l'avrei sentito dire un milione di volte, ma è davvero cruciale. E per questo ti suggerisco allora di ascoltare o riascoltare l'episodio numero 13, perché avere un personal trainer. Consiglio numero 3. Bere tanta, tanta acqua. E quando dico tanta, non intendo un litro e mezzo, neanche 2 litri, ahimè, qualcosa di più. Soprattutto d'estate, quando si perdono moltissimi liquidi con il sudore e con il caldo. Se hai un problema e fai fatica a bere di più, ti do un consiglio. Vai a vedere il mio profilo Instagram e all'interno troverai diversi reel con consigli su come bere di più. E vedrai, li troverai super interessanti perché non sono poi così banali. Numero 4. Non eliminare il sale. Lo so che questo potrà coglierti alla sprovvista, ma ti assicuro che è così. Infatti, non usare il sale da cucina, intendo, come in tante a me purtroppo fanno, ha un effetto opposto, in quanto il sodio è utile al nostro corpo per una corretta eliminazione dei liquidi. Acqua che elimina l'acqua, ti ricordi? Allo stesso tempo sale che elimina sale. Ovviamente non bisogna esagerare con questo. Ultimo e assolutamente non meno importante, esistono delle routine apposite che favoriscono la circolazione e aiutano ad alleggerire le gambe, soprattutto in questo periodo che, con il caldo estivo, risultano essere più gonfie e pesanti. Le routine complete le condivido con le mie ragazze nella loro app personalizzata. Se invece non fai ancora parte del mio team, non ti preoccupare, seguimi su Instagram, @bravalupt, e lì a brevissimo condividerò dei reel utili con qualche esercizio che darà davvero una svolta alla pesantezza delle tue gambe e perché no anche alla ritenzione, se mai dovessi averla. Ok, direi che per oggi abbiamo dato. Per cui riascolta l'episodio più volte se ti va di interiorizzare e capire bene i meccanismi che regolano ritenzione e cellulite. E se pensi possa essere di interesse a qualche amica, sorella, mamma, cugina, condividilo con loro. E non dimenticarti di seguirmi su Instagram. Brava Lupitt ti aspetta. A presto! Spero tanto che questo episodio ti possa essere d'aiuto e utile nel tuo quotidiano. E se ti piace il mio podcast, lascia una recensione con 5 stelline o condividilo con una persona a te cara. Nella descrizione trovi anche tutti i miei riferimenti, come il mio profilo Instagram, @bravalupt, e puoi scaricare il circuito addome gratuito. Vola al link, io ti aspetto.